Signori, buona serata a tutti. Tutti bene? Passate bene l'estate? Passate bene i Moadi?
Grazie.
Ringrazio molto la signora Boccia per tutto quello che fa per noi e per aver ospitato anche questo, sì, questa serie di conversazioni, di chiacchierate che intendo fare su un tema e su un autore che forse molti di voi conoscono. È un autore contemporaneo di grande valore. Mi riferisco a quello che ormai è l'ex gran rabbino d'Inghilterra, il Lord Sir Rav Jonathan Sacks, che credo sia già conosciuto in Italia per la pubblicazione delle sue lettere alla nuova generazione, che mi sembra proprio il bollettino della comunità di Milano, ha allegato per, in occasione di Rosh Hashanah e Kippur. È un autore, io lo conosco personalmente, ho partecipato a dei suoi seminari in Inghilterra, anche un suo seminario in Inghilterra. È una persona di una versatilità straordinaria. Un solo testo suo, dei numerosi che ha scritto, è stato tradotto in italiano, si intitola La dignità della differenza, il sottotitolo mi sembra che sia Come evitare il conflitto di culture, ed è pubblicato da Garzanti nel 2004. In comunità a Torino vive una persona che lavora nel, diciamo, nel comitato delle scelte editoriali della Garzanti, e purtroppo mi ha detto, il nostro corrigionario mi ha detto che questo libro non ha avuto una grande fortuna. Ho commentato dicendo che forse in Italia un libro scritto da un rabbino difficilmente può avere grande fortuna, anche se il tema è di straordinaria importanza, cioè il problema della globalizzazione. Rav Sacks è considerato oggi uno dei massimi pensatori dell'ebraismo ortodosso, pur avendo un background di suo che lo ha avvicinato in realtà all'ebraismo ortodosso. È soprattutto un docente di filosofia, lui riconosciuto in Gran Bretagna, e oltre che essere un leader comunitario di grande livello, si è interessato soprattutto ai problemi, diciamo così, della etica dell'uomo contemporaneo. Sì, esattamente. Anche al di là, diciamo così, dei confini del nostro mondo, delle nostre comunità. E avevo pensato di proporvi lo studio del capitolo centrale del suo libro che si intitola appunto To Heal a Fractured World, guarire un mondo fratturato, un mondo lacerato, sottotitolo The Ethics of Responsibility, l'etica della responsabilità. Non è tradotto in italiano questo libro, per cui quello che leggeremo qui è una mia traduzione molto artigianale dei brani fondamentali del decimo capitolo di questo libro, che si intitola The Birth of Responsibility, la nascita della responsabilità. Il tema della responsabilità è per tutta l'umanità oggi un tema centrale. In un mondo che si complica sempre di più da ogni punto di vista, quello che sembra venir meno è il senso della responsabilità sia degli individui che delle collettività. E questo, a lungo andare, potrebbe diventare un problema mondiale di grande livello. Ma per introdurvi questo autore e questo argomento, ho pensato, bene, non so se bene o male, di arrivarci in un modo diverso, cioè di mettere a confronto il pensiero di Rav Sacks, anche per così movimentare un po' di più la discussione, introdurlo con il pensiero di un altro grande rabbino e autore contemporaneo sullo stesso argomento e di confrontare tra di loro l'approccio in maniera così da far risultare la cosa più interessante. E chi ho scelto da mettere a confronto con Rav Sacks? Lo trovate nella prima facciata dei fogli che vi sono stati distribuiti e che ringrazio la signora Boccia di aver predisposto, e che contengono le fonti di tutte quante le nostre chiacchierate, non solo quella di oggi, quindi state tranquilli, non abbiate paura che prima delle 6 del mattino comunque finiamo. Si tratta di Norman Lamm, anche lui ex President Rettore della Yeshiva University di New York. altro grande personaggio, in questo caso non si tratta di un filosofo propriamente, ma di uno scienziato, è un chimico, oltre che naturalmente un rabbino. Per molti anni è stato il rettore, dicevo, della Yeshiva University, e anch'io ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente già 22 anni fa, quando sono stato allievo di questa istituzione, che come sapete è forse la principale istituzione che prepara rabbini nel mondo ortodosso fuori da Eretz Israel. In un articolo della rivista Tradition, che è la rivista di pensiero del Rabbinical Council of America, dell'aggruppamento dei rabbini ortodossi americani, in un articolo apparso sul numero dell'estate del 2012, quindi abbastanza recente, Norman Lamb intitola questo articolo Good and Very Good, Moderation and Extremism in the Scheme of Creation. Il dibattito fra Lamb e Sachs riguarda in sostanza l'interpretazione dei primi capitoli della Torah, dove secondo entrambi ci viene raccontata la nascita dell'idea di responsabilità. Entrambi questi autori concordano, sia pure come vedremo con particolari diversi, sul fatto che la narrazione della creazione dei primi uomini nella Torah, all'inizio del libro della Genesi, di Bereshit, è fatta, diciamo così, per insegnarci il valore della responsabilità. Quello che è interessante è il diverso approccio a questo tema da parte di due autori, entrambi contemporanei, entrambi viventi, entrambi ex, rispetto alle loro cariche, diciamo così, terrene, ma entrambi di grande fervore intellettuale. È chiaro? Vogliamo introdurci? Fin qui abbiamo semplicemente rullato sulla pista. Vediamo un pochino qual è il modo di pensare di questi due autori e come poi lo possiamo sviluppare. La tesi di Lamb è la seguente. Parte da una constatazione che probabilmente tutti noi conosciamo fin dalla scuola elementare. Se noi leggiamo il primo capitolo della Torah, che parla appunto della creazione del mondo, in tutti i giorni singoli, sapete che la creazione è divisa in sei giorni e il settimo si è riposato, del settimo per il momento non parliamo. C'è una differenza tra i primi cinque giorni e il sesto. Nei primi cinque giorni è scritto ripetutamente che al termine di ogni creazione, di ogni singola creatura, Vayal Elohim Kitov, Dio vide che era cosa buona. Sì, mi direte, c'è un'eccezione, al secondo giorno non è scritto, in compenso al terzo giorno è scritto due volte, non entriamo in questo dettaglio che in questo momento, diciamo così, ci interessa meno. Solo alla fine del sesto giorno, prima che cominciasse il primo Shabbat della storia, è scritto Vayah Elohim et kol asher asa, e Dio vide tutto ciò che aveva fatto, veinne tov meot, ed ecco era molto buono. Fra di voi vedo i volti di molti insegnanti, ex insegnanti, eccetera, i quali sanno chiaramente qual è la differenza fra buono e molto buono. Sono due votazioni diverse, ma adesso lasciamo perdere la scuola. Che cosa dice in sostanza Norman Lamb commentando questo fatto? Soltanto alla fine, giudizio finale, pagella finale che Dio dà al mondo, è scritto molto buono, mentre sulle singole creature è scritto semplicemente buono. L'interpretazione di Lamb è originale. In realtà è già stato preceduto in parte da Shimshon Raphael Hirsch nell'Ottocento, adesso non vi faccio una storia di queste esegesi. Diciamo che non è del tutto originale quello che lui scrive, ma è l'impostazione che io dico un po' americana, evidentemente, nell'introdurre questo argomento. Tov denota un funzionamento al di sotto della piena capacità. È quello che una volta si diceva bravo 7+. Ad un livello inferiore al potenziale massimo. Ciò accade presso ogni singola creatura, dicevamo, di cui si dice Vayah Elohim Kim Tov. ogni singola creatura di per sé viene giudicata in modo mediocre. Ciò accade perché il mondo è un sistema interdipendente e non una semplice conglomerazione di parti indipendenti. È un sistema che richiede la coordinazione sinergica di tutti i suoi elementi costitutivi. È un linguaggio un po' difficile, che in sostanza vuol dire: nessuno può lavorare da solo al massimo della sua potenzialità. È necessario il coordinamento delle parti, e soltanto una volta avvenuto il coordinamento delle parti, per cui tutti lavorano insieme, allora si può dire tom e otto. Siete d'accordo? Solo allora che ogni segmento opera ad un livello tom, con una funzionalità ristretta e un'efficienza limitata, l'intero sistema merita la definizione tom e otto. Questo però comporta una conseguenza, che se io da singolo voglio da solo eccellere e passare individualmente dal Tov al Tov Meod, senza tener conto dell'insieme e delle sue esigenze, io rischio, proprio per la mia bravura, tra virgolette, di mandare in tilt tutto quanto. Cioè, non solo ogni singolo componente merita la definizione di Tov e non di Tov Meod, dice Rablam, ma non può arrivare, non deve arrivare a meritare da solo la definizione di Tov Meod, perché altrimenti manda a pallino tutto. Insomma, l'originalità del suo pensiero sta nel fatto che noi di solito siamo abituati a pretendere che una persona dia il massimo. Se è al di sotto del suo potenziale, la giudichiamo male, giusto? Rablam ci dice: state attenti, perché anche se una persona singolarmente rende di più di quello che dovrebbe dare, al punto di mandare insieme la coordinazione, mandare in tilt la coordinazione dell'insieme, anche questo è negativo, e così non deve essere. In che cosa consiste quindi la responsabilità, secondo il professor Lam, chiamiamolo così? Non solo nel non lavorare poco, ma qualche volta anche nel non lavorare troppo, che non è certamente un invito alla pigrizia. Attenzione, è un invito a moderare determinati aspetti della propria individuale personalità a vantaggio dell'insieme, per potersi coordinare con gli altri. In un insieme, dove c'è un progetto comune, se qualcuno eccelle troppo al punto da partire per la tangente, è evidente che anche questo è sbagliato. Per questo, la Torah, Kadosh Baruch Hu nella Torah dice Veinne Tov Meod, dà il massimo dei voti, diciamo così, soltanto al mondo nel suo insieme, quando ha constatato che le sei creature dei giorni precedenti hanno saputo creare un insieme armonico tale da poter lavorare insieme, smussando eventuali angoli, chiamiamoli così, che possono essere angoli di eccellenza individuale, ma l'eccellenza individuale può essere pericolosa. Quindi l'insegnamento è: attenzione, non necessariamente l'eccellenza individuale è quella che paga, a volte bisogna sapersi moderare in funzione della bontà di tutto quanto il sistema. E attraverso questo, è chiaro questo concetto generale, attraverso questo concetto generale lui passa poi ad analizzare gli altri aspetti dei primi capitoli della Genesi. Per esempio, quello della creazione della donna, dove dice: non è buono che l'uomo sia solo, lo tov, e iota adam e vado. Di nuovo compare l'aggettivo tov, e scrive: denota una mancanza critica di efficienza nella vita di Adamo. Se Adamo è da solo, gli manca quella bontà che deriva dall'insieme, cioè dal cooperare con altri. Non avendo relazioni con una compagna non è completo e quindi non è buono. Ecco che la bontà cresce, ma non man mano che cresce l'efficienza individuale, ma man mano che cresce la capacità di collaborare con gli altri. In un mondo sempre più individualista come il nostro, ragioniamo in questi termini, è un insegnamento, a mio avviso, molto molto forte. Spesso e volentieri noi abbiamo a che fare con persone che, anche grazie alla tecnologia, per carità, dimostrano un altissimo potenziale nella loro rispettiva professione, nel loro campo. L'invito è: impariamo a coordinarci con gli altri. Questa è la responsabilità dell'uomo, soprattutto dell'uomo contemporaneo, secondo il professor Lam. L'albero della conoscenza del bene e del male, anche questo ci insegna qualche cosa. Un mondo che funziona in modo efficiente, scrive in proposito il professor Lam, è praticamente una traduzione letterale del suo testo, richiede che ciascuna parte operi in modo appropriato, ma paradossalmente al di sotto del proprio pieno potenziale. Deve lavorare, ma non super lavorare. È una bella riflessione questa, eh? Se qualsiasi parte esprime il proprio potenziale all'estremo, ma da solo, individualmente, l'equilibrio del sistema nel suo insieme si infrange, ognuno parte per la sua strada. Ciascuna parte deve perciò limitarsi, e questo è implicito nel racconto della creazione, scrive, dove ogni parte è todo in modo che l'intero possa essere todo. È giusto che ogni singola parte sia solo todo, affinché l'insieme possa prendere il voto massimo. L'uomo, tuttavia, l'unica creatura dotata di libero arbitrio, è stato formato con il potere, ma senza il diritto di sconvolgere l'ordine del creato, sfruttando una qualsiasi delle singole parti nel suo pieno potenziale. La negazione del diritto di esercitare il potere di distruggere l'intero cosmo in questo modo è simboleggiato dalla proibizione di mangiare il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. È lì che l'uomo supera se stesso, a detrimento dell'insieme. All'uomo era già stato dato ovviamente il diritto di scelta morale. Non è questo che l'episodio dell'albero mette in discussione, altrimenti Dio non avrebbe dato questo comando all'uomo, se l'uomo non fosse stato già in grado di scegliere tra il bene e il male. Se l'uomo non fosse già stato in grado di distinguere il bene dal male, il comandamento stesso, evidentemente, di non mangiare da quell'albero particolare non avrebbe avuto senso. Quindi, scrive il professor Lam, non è la conoscenza che era stata negata a Adamo ed Eva, bensì il potere. L'uomo originario non aveva il potere di cui avrebbero potuto appropriarsi in modo illegittimo solo attraverso un atto di ribellione, cosa che effettivamente si verificò. Se avessero trasgredito appropriandosi di questo potere, mangiando dell'albero della conoscenza del bene e del male, sarebbero diventati come Elohim, parola che significa, è uno dei nomi di Dio, ma significa anche i potenti della terra. Ed essere messi in grado di sfruttare l'ambiente circostante, al punto di mettere fuori uso l'intero sistema, e quindi di mettere a rischio la propria stessa sopravvivenza. Certamente morirete, non è una punizione in questo caso, secondo questa interpretazione, ma una logica conseguenza. L'uomo ha la conoscenza, ha la libertà di scelta, ma deve stare attento con i poteri. Il peccato originale dell'uomo, dice Lam, non è stato dunque una semplice violazione del divieto non mangerai, ma una mancanza di limiti, o meglio ancora un peccato di estremismo. Laddove la moderazione viene abbandonata nel momento in cui l'uomo adopera il suo potere di conoscere il bene e il male, e spinge il Tov all'estremo, trasformando così il Tov in Ra, il bene e il male, nel senso morale del termine. E spiega, molto, dicevo, americanamente, conoscere nell'albero della conoscenza non è la conoscenza teorica, ma è il know-how, il sapere come adoperare certi poteri. Questo è ciò che all'uomo era stato negato originariamente, e di cui l'uomo si impossessò per l'appunto con un atto di ribellione. Non è la conoscenza della ratio, ma la conoscenza della τέχνε.
Della
τέχνε, cioè del modo di agire. L'intercambiabilità di bene e male si riflette nella teoria aristotelica del giusto mezzo, dove bene e male non sono concepiti come opposti. La novità di questo modo di pensare, di affrontare l'argomento, è che il bene e il male non sono opposti l'uno all'altro qualitativamente, ma quantitativamente. Il male può essere anche un eccesso di bene. Paradossale la cosa. Vizi e virtù stanno sullo stesso piano. I vizi sono alle estremità dello spettro, mentre la virtù si colloca al centro. Se uno lavora troppo, poco è male, ma se anche uno lavora troppo, può essere altrettanto male. La virtù si identifica con la moderazione e il male con gli estremi. Il vizio è virtù portata all'eccesso. Tremendo. C'è anche un po' di Rambam, naturalmente, c'è anche un po' del Maimonide in questo. Quando si parla dello Shvila Zahav, cioè del sentiero dorato, che è la via di mezzo di tutte le cose, tutte le virtù. E qui emerge evidentemente questo discorso. E il Rav Lam riporta un ragionamento talmudico a proposito della discussione fra Eva e il serpente, di cui c'è una traccia, appunto, dicevo, nel Talmud. Il divieto era soltanto di mangiarla, non di toccarla. Ma Eva, quando risponde all'interrogazione del serpente, le dice: ma dell'albero che si trova in mezzo al giardino Dio ha detto non ne mangerete e non lo toccherete. Cosa ha fatto? Eccesso di zelo. Conoscete, no, questo midrash? Eccesso di zelo? C'è chi dice, il Kli Yakar dice, che l'errore era stato di Adamo, il quale non si fidava di sua moglie e ha aggiunto il divieto di toccare l'albero per evitare che effettivamente Eva le mangiasse, ma si è dimenticato di dirle che questo era soltanto un provvedimento cautelativo, che il vero divieto era soltanto quello di mangiare. E quindi il Kli Yakar dice il peccato originale è stata la mancanza di comunicazione fra i coniugi. Questo è un altro argomento per un altro lasciare. Comunque il Talmud deriva da qui che col Hamosif Gorea, con chiunque aggiunge, in realtà sottrae. Perché? Perché il serpente a quel punto ha avuto buon gioco di spingere Eva contro l'albero e di dimostrare che se avesse toccato l'albero non sarebbe stato punito, certo, perché non era quello di dietro. Una volta superato il problema del toccare l'albero, era un gioco da ragazzi convincerla a mangiare il frutto. Per un eccesso di zelo si è realizzato il cosiddetto peccato originale. E quindi conclude questa parte Rav Lam dicendo che il potere dell'uomo costituisce così una minaccia mortale all'ecologia della Terra. E quindi il discorso in realtà non si riduce semplicemente al rapporto tra le persone, tra gli uomini, ma anche al rapporto dell'uomo con l'ambiente, nella misura in cui l'albero simboleggia in questo caso la natura in genere. Un'altra conseguenza è la scoperta della sessualità, che tutti noi conosciamo dal testo. Fintanto che il mondo era complessivamente tom e od, e tutte le sue parti erano tom, cioè limitate, anche le relazioni tra uomo e donna potevano essere descritte come tom. Il loro rapporto era basato sulla compagnia reciproca, in opposizione alla servitudine originaria di Adamo. La disintegrazione del mondo ebbe effetti immediati sull'armonia uomo-donna. Tutto era partito da un eccesso. Guardate quali sono le conseguenze. La qualità top di questa relazione fra i sessi fu anch'essa soggetta a smodatezza ed estremismo. e così libera da ogni inibizione, la sessualità divenne sesso e una carnalità incontrollata entrò nella vita degli uomini con le sue inevitabili conseguenze. Sfruttamento, tensione, rivalità, passione libidinosa che portava alla promiscuità. Prima della tragica violazione del comando divino, la nudità non significava nulla per tutti loro, erano entrambi nudi ma non si vergognavano, dice il versetto. Ma ora che la libertà si era trasformata in eccesso, l'abbigliamento, coprire i propri organi riproduttivi, divenne una difesa necessaria contro la libidine altrui. L'eccesso ha portato ad altri eccessi e la vergogna sviluppò un meccanismo di autolimitazione per tenere sotto controllo la mancanza di freni inibitori che si era introdotta nel mondo e nell'umana psiche. Sembra molto chiaro. E l'estrema conseguenza di tutto ciò è la questione della morte, che io ho già accennato, che non è una pena imposta in modo soprannaturale, come verrebbe a dire leggendo in modo semplice il testo della Torah, ma il risultato naturale del difetto del sistema, che si ottiene quando il tutto viene trascurato a vantaggio di una o più singole parti. L'uomo ha voluto esagerare individualmente, il toro viene spinto oltre i suoi limiti stabiliti e diviene là. Cosicché il mondo nel suo insieme non può più essere definito tondo. La logica della morte come conseguenza del peccato di estremismo è evidente se noi tracciamo analogie tra l'organismo umano da un lato e il mondo nel suo complesso dall'altro. Altro tipico approccio ebraico. L'uomo è un microcosmo. Il corpo umano è un sistema, scrive, perfettamente bilanciato, al punto che la sua salute e talvolta la sua stessa sopravvivenza dipendono strettamente dal coordinamento e dalla cooperazione reciproca delle varie parti. Noi ringraziamo Kadosh Baruch Hu ogni mattina di averci dato Nekavim, Nekavim, Halulim, Halulim.
L'anima.
Canali
l'anima.
Cioè, che devono stare chiusi e se si aprono è il male, e altri invece che devono stare aperti e se si occludono è altrettanto
male.
Questo significa che nel nostro organismo c'è una perfetta armonia, un perfetto bilanciamento interno, e noi tutto questo lo sappiamo bene. Così per il buon funzionamento del corpo le cellule devono riprodursi costantemente, giusto? Ma cosa succede se la loro crescita diviene incontrollata, se c'è un eccesso?
Diviene stanco.
Oppure il cuore deve battere in continuazione per far circolare il sangue. Ma se pompa troppo veloce e troppo forte?
Non può.
Ci vogliono le pillole della pressione finché servono. Il danno non è limitato al campo fisico o ambientale, è anche un pericolo sociale e morale. Sul versetto "e Dio vide tutto ciò che aveva fatto ed ecco era molto buono", il Midrash commenta in modo enigmatico e paradossale: "Tov me'od" è la morte. Sapevate questo?
No.
Tremendo, eh? Allorché le parti individuali, una volta loro assegnata la missione di Tov, buono, pretendono di aspirare alla gloria del Tov Me'od, del molto buono, una preminenza che il Creatore ha assegnato solo al tutto nel suo insieme, ecco che la morte avanza in modo sinistro. E come commentava il talmudista e cabalista Rabbi Yosef Engel, ogni molto, fra virgolette, conduce alla morte. Qual è interessante questo approccio all'origine dell'uomo nella Torah, evidentemente. Il professor Lam ci dà qui un'interpretazione coerente di tutti gli aspetti che ci conducono a una riflessione. La riflessione cioè di doverci adattare, rinunciare al nostro ego e al nostro individualismo, sia pure di per sé giustificato dalla coscienza che abbiamo delle nostre individuali capacità, e metterle al servizio di un insieme. E questo può anche significare, non necessariamente come siamo abituati a dire, spingere l'acceleratore, ma qualche volta anche schiacciare il pedale del freno. È una riflessione utile in tutti i campi, non parliamo della politica, evidentemente, dell'etica, della religione, della scienza e di quant'altro. Questa è la visione che del problema della responsabilità ha il professor. E adesso passiamo a Sanz. È interessante poi mettere in confronto questi due approcci, entrambi contemporanei, scritti con il linguaggio del giorno d'oggi. Il professor Lam, non il professor Lam, il Ron Sachs, l'ex gran rabbino d'Inghilterra, divide i primi 11 capitoli di Bereshit, quelli che per intenderci vanno dalla creazione del mondo, Bereshit, Barai, Lokim, Etashabai, Baetarez, fino a tutto l'episodio della Torre di Babele, prima della comparsa di Abramo Vino, li divide in quattro episodi che chiama quattro atti di un unico grande dramma. E a ciascuno di questi quattro atti attribuisce l'acquisizione di un diverso livello della responsabilità. Ci occuperemo stasera solo del primo atto, che è Adamo ed Eva, lo stesso argomento che abbiamo trattato nello scritto del professor Lam. La prossima volta ci occuperemo del secondo e del terzo atto, se Dio vuole, e sono tre incontri, no? Al terzo incontro, il quarto atto più le conclusioni. Scrive il Ram Sachs. Lo stile è anche molto particolare, tra l'altro ovviamente scrive in inglese bellissimo, ma non particolarmente difficile, è bellissimo senza essere shakespeariano. L'atto primo è ambientato nel giardino dell'Eden, Adamo, Eva e il paradiso. Intorno alla prima coppia si stende la ricca profusione del mondo creato. Una sola cosa è proibita, il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Anche il professor Lam scriveva che questo divieto è un simbolo. Non ha importanza sapere di che albero si trattasse, non dobbiamo fare una lezione di botanica. E i maestri del Midrash stessi davano tutta una serie di possibilità di identificazioni diverse, ovviamente con significati diversi. Il professor Lam scriveva a questo proposito, forse non abbiamo commentato queste sue parole, l'albero non era affatto diverso da tutti gli altri, non possedeva qualità magiche né soprannaturali, e quindi è irrilevante stabilire se si trattava di un mele, di un fico o di una vite. L'unico elemento che lo distingueva dagli altri alberi era la proibizione divina. Possiamo anche non conoscere i motivi di questa proibizione, non ha importanza. È proibito. E questo comandamento di trattenere l'impulso di spingere il toro oltre i suoi limiti legittimi, anche al solo scopo di guadagnare conoscenza e potere di fare del bene, è ciò che rese questo albero così fatale nel dramma del genere umano. Così scriveva il professor Lam. Torniamo al rabbino Sachs, il quale scrive sullo stesso argomento: è questa una proibizione speculativa, un avvertimento all'inizio dell'era umana che non tutto è permesso. Una sorta di esercizio etico. Vi sono confini, travalicando i quali è il male. Anche Sachs parla del male come un eccesso. Ecco perché appare qui per la prima volta la parola Ra in un racconto della creazione dominato dalla parola Tov. Non c'è bisogno di dire che è proprio da questo albero che i due vengono attratti. C'è un versetto dei proverbi del Mishle che dice: Maim gnuvim in tam, l'acqua rubata è più dolce, il gusto del proibito, giusto? Cosa succede? Mangiano, i loro occhi si aprono e provano vergogna, giusto? È affascinante la loro reazione. Dio disse: avete forse mangiato dall'albero da cui vi avevo comandato di non mangiare? Adamo disse: la donna che hai messo qui con me è stata lei a darmi del frutto dell'albero e io l'ho mangiato. Non si ricordate il commento di Rashi a questo versetto? È stato ingrato. Ingrato! La donna era il dono che Adamo aveva appena ricevuto da Kadosh Baruch Hu. Che fu il Tovà. E cosa ha fatto il buon Adamo? Beh, cavo con Dio, se non me l'avessi dato sarebbe stato meglio. Da qui si deduce, altra interpretazione possibile, che il peccato originale in cosa è consistito? Nell'ingratitudine. Anche questo meriterebbe un approfondimento a sé. Noi siamo abituati a pensare in tutte le religioni moderne, tutte le religioni del libro, l'importanza della misericordia. Il ricco o il potente deve aiutare il debole, giusto? Questo tutte le religioni lo dicono, è un insegnamento fondamentale. Ma non tutte si interrogano con la stessa forza su cosa deve fare il debole. È possibile che il debole non abbia niente da fare in questo contesto? Deve solo ricevere? Chi riceve deve poi dire grazie. Non è tenuto necessariamente a ripagare? Se un giorno lo potrà fare meglio, ma deve dire grazie. Questo è un principio fondamentale dell'etica ebraica. Bisogna dire grazie, abituarsi a dire grazie. Questa è una prima lettura del versetto. Rav Sacks ce ne dà un'altra, cioè una, continua su questa, diciamo, su questa stregua e dice: cosa ha fatto in realtà Adamo oltre a essere stato ingrato? Scarica barile. Colpa mia, dici? Colpa sua! Il primo istinto umano è di
dare la colpa all'altro.
Di Diego. Non sono stato io. Dunque, signori, sfido ciascuno di voi, da quando eravamo alti una mela e una spanna, non averlo mai fatto. Sono stato io! L'uomo incolpa la donna, quindi non solo è stato antifemminista, discriminatorio, ingrato, ma per di più anche scarica barile. L'uomo incolpa la donna e così facendo implicitamente incolpa anche Dio, insomma. Colpa tua come l'hai data, In definitiva è stato proprio Dio a decidere che non è buono che l'uomo sia solo e quindi si assuma a lui tutta la responsabilità del caso se qualcosa non ha funzionato. Ascoltiamo qui per la prima volta una frase che ha subito molte trasformazioni ma sempre con la stessa conclusione: non sono io responsabile, non sono io da incolpare. La colpa, allargando il campo, può essere degli astri. Sono nato sotto una cattiva stella e quindi non ci si deve stupire se mi comporto in maniera un po' bulla. Della nostra classe socio-economica, cosa vuoi? Sono nato povero, non ho i mezzi. Traumi infantili, quante volte lo si sente dire. Poveretto.
La mamma non l'amava.
Configurazione dei nostri geni, qui si va ancora più sul profondo, terribile, o di svariate altre forme di determinismo, ciascuna delle quali, sono le parole di Sacks, ciascuna delle quali nega la libertà dell'azione umana. Paradossalmente, in questo modo, nel momento in cui vogliamo scagionarci, ci rimpiccioliamo, perché portato a un livello più generale, il nostro discorso significa: cosa vuole? Non siamo liberi. siamo costretti da forze più grandi di noi, che ci dominano in un modo o nell'altro. Adamo, scrive Ralph Sachs, è colpevole di quella che Jean-Paul Sartre chiamava cattiva fede, l'autoinganno per cui ci consideriamo oggetti e non soggetti, mossi da forze al di fuori del nostro controllo. Invece a noi piace essere considerati soggetti, no? Vuoi parlare dell'uomo oggetto, della donna oggetto, cose di questo genere, ma a noi piace essere considerati soggetti finché non veniamo responsabilizzati di qualche cosa. Allora a quel punto ci piace essere passati improvvisamente per oggetti. Per non essere da meno, e qui dobbiamo completare un quadro, la donna replica la medesima strategia, non è che lei sia meglio di lui. Allora Hashem Dio disse alla donna: che cosa hai fatto, dice il versetto, ed essa: il serpente mi ha sedotto e io ho mangiato. C'è sempre qualcun altro pronto a, per così dire, a ricevere le nostre colpe. Anch'essa si proclama innocente, vittima e non aggressore, ingannata da altri anziché da sé stessa. La Torah descrive questa procedura come nascondersi. Va erachi e va irachi e dochi e romanochi, va echame. Ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Quando Adamo ed Eva si nascondono fra gli alberi, mettono in atto uno stato psicologico, la vergogna, che si cerca un nascondino, come i bambini. Qualcosa di molto significativo sta avendo l'uomo nella coppia. Prima che la donna fosse formata, Dio aveva detto all'uomo: guarda, sei libero di mangiare da ogni albero del giardino, ma non puoi mangiare dall'albero della conoscenza del bene e del male, perché una volta che ne mangiassi certamente morirai, un versetto che abbiamo già studiato in là. Solo ad una lettura più che superficiale il divieto riguarda un albero, ovvero la conoscenza sessuale, riguarda piuttosto la nascita della vita etica. L'albero qui è simbolo, diventa un simbolo secondo alcuni di procreazione, insomma di fruttificazione. Ma qui dice Sachs, bisogna vederlo in una prospettiva più ampia, riguarda piuttosto la nascita della vita etica. Per la mente monoteistica il mondo non è come nel mito, un luogo di magia e di mistero, di spiriti e demoni, dei e semidei, di poteri ostili e pericoli sempre presenti. Qual è la differenza tra la Torah e il mito? Pensate il mito, pensate alla mitologia greca, pensate all'Iliade, ai poemi omerici. Le divinità nei poemi omerici sono una proiezione dei difetti umani. Gli dèi combattono fra di loro perché sono in realtà gli uomini che combattono fra di loro. Avete mai pensato che si potesse trarre dai poemi omerici qualche insegnamento etico? È bellissima letteratura, ma niente più di così. Mi dispiace per gli eventuali grecisti o latinisti presenti, no, niente di più. Nessuno legge questi testi come fonte di insegnamento morale. Il rapporto fra Dio e l'uomo nella Torah è diverso. La mitologia riflette la magia, dice qui in sostanza il Ralph Sachs. Qual è la differenza tra magia e religione? Che nella religione è Dio che attrae verso di sé l'uomo, mentre nella magia avviene l'inverso, è l'uomo che tenta di ingabbiare Dio. Ecco la differenza. L'uomo e Dio nella Torah si confrontano da una distanza incommensurabile, ma anche con una immediatezza senza precedenti. Dio è una voce che si chiama coscienza. Cioè Dio in realtà è anche in parte dentro di noi. C'è un dramma senza paralleli in questo duro conflitto con l'unico Dio e l'unico primo uomo. Rappresenta la nascita dell'individuo nella civiltà occidentale. L'uomo si trova davanti a un Dio che gli chiede conto di sé. Questa è la novità della Torah rispetto a tutta la letteratura antica degli altri popoli. Nel mito, qui lo spiega, tanto gli esseri umani che gli dèi sono parte della natura. Gli dèi sono spesso visti come forze della natura. Il sole, il temporale, il mare, la terra. Da qui il politeismo, no? In cosa consiste il politeismo? Nell'adorazione di fenomeni naturali. Nella natura non c'è libertà. La natura si basa su leggi fisse. Vi sono scontri, battaglie, lotte per il dominio. I forti vincono, i deboli perdono, ma le leggi di natura governano tutto. Non è solo un'opinione antica, scrive Rapsacks, è condivisa anche da molte teorie moderne. La sociobiologia, la psicologia evolutiva, le teorie fisicaliste sul cervello e così via. La libertà in quest'ottica è un'illusione. Noi siamo parte della natura e pertanto soggetti alle leggi universali di causa ed effetto. Il nostro cervello, secondo questa impostazione, funziona come un perfetto meccanismo, ma è un puro e semplice meccanismo. Se qualcosa non va, è perché c'è un difetto nel nostro cervello, nel modo di dire. Che può derivare dai geni, che può derivare dagli astri, che può derivare da una cattiva educazione, che può derivare da un cattivo rapporto con la mamma. Comunque noi non siamo evidentemente altro che parte della natura, secondo questa impostazione. Ci piace considerarci padroni del nostro destino, ma non lo siamo, così ragionano loro. Siamo catene di elementi chimici, parte della danza della mutazione genetica e della selezione naturale. Ovviamente si tratta di una parodia, ma il nodo è reale. Adamo ed Eva rappresentano invece la nascita consapevole della responsabilità. E la negazione, la Torah rappresenta la negazione di tutto questo modo di pensare. Adamo ed Eva hanno questo ruolo perché sono fatti ad immagine di un Dio che trascende la natura, che crea il mondo non per spinta, ma per un libero atto d'amore. L'idea che abbiamo noi di Dio è di un Dio personale, cioè un Dio che esprime una volontà, è una volontà positiva. Egli fa all'umanità il suo dono più grande, la stessa libertà. Unico fra le creature, l'Homo sapiens è in grado di essere creativo a sua volta. Certo, c'è una differenza tra noi e Dio da questo punto di vista, che Dio può creare dal nulla, noi di questo non siamo capaci. Però tutto sommato, se guardiamo la parte piena del bicchiere, ne abbiamo capacità. Abbiamo il linguaggio, l'immaginazione. Sapete che il linguaggio è, anche nei commentatori della Torah, è la differenza fra l'uomo e le altre creature. Vayi Adam le Nefesh Chaya, scritto nella Torah, l'uomo divenne un'anima vivente, spiega, traduce in aramaico il Targum, Nefesh Memalela, anima parlante. La capacità di parlare è quella che ci consente di creare mettendosi in relazione gli uni con gli altri. Abbiamo il linguaggio, l'immaginazione, l'abilità di richiamare il passato lontano e soprattutto di adoperare il tempo futuro. Future Tense è il titolo di un altro importante saggio di Rapsacks. Quali sono in questo libro? Cito soltanto un concetto che quest'altro libro mi ha colpito molto. Chi sono i grandi maestri della Bibbia ebraica? I profeti. Profeti. Qual è la funzione dei profeti? Metterci davanti al futuro. Farci vedere il futuro. Non sotto forma di indovini, evidentemente, ma sotto forma di ammonimento affinché noi sappiamo costruire il nostro futuro. La tradizione ebraica non è una tradizione basata solo sul passato, come molti credono, erroneamente, e anche un po' meschinamente, ma sul futuro. Possiamo forgiare alternative e scegliere tra le varie possibilità, ma la libertà ha dei limiti. Questo è il punto centrale del precetto relativo all'albero. Senza limiti, quella che è libertà per il forte significherebbe
la morte.
Schiavitù per il debole. Lo sappiamo bene questo, no? Libertà per il ricco significherebbe miseria per il
povero.
Anche su questo ci sarebbe un'intera lezione da fare. Perché Kadosh Baruch Hu ha diviso il mondo in ricchi e poveri? Perché ha permesso una cosa di questo genere? Beh, signori miei, se non ci fosse il movimento del denaro, la società non vivrebbe. Se avessimo tutti lo stesso quantitativo di beni materiali e ce lo tenessimo stretto perché abbiamo paura di alterarlo, il mondo non va più avanti. Il movimento di denaro crea sperequazioni, c'è poco da fare. Si tratta soltanto di bilanciarlo, evidentemente. C'è una famosa massima dei Pirkei Avot che dice: Ezeru Ashir, chi è il ricco, Asameach Mechelko. Colui che si accontenta della sua parte, cosa vuol dire della sua parte? Spiega il Ben Ishkai di Baghdad che ciascuno di noi originariamente ha ricevuto una sua parte, che è uguale esattamente a quella degli altri. Solo che le cose poi sono andate in maniera diversa e la parte di alcuni è finita in aggiunta alla parte degli altri. Dobbiamo essere consapevoli che se abbiamo più di ciò di cui abbiamo necessario, significa che, volenti o nolenti, abbiamo portato via qualcosa ad altri. Questo non significa che dobbiamo ritenerci colpevoli, ma significa che dobbiamo essere coscienti e amministrare questo patrimonio di conseguenza. Ecco perché la tzedakah nel diritto ebraico non è una carità, ma è un atto di giustizia dovuta, e chi non dà la tzedakah commette furto. Dopo, se mi resta il tempo, vi racconto di una discussione che ho avuto con i ragazzi della scuola media ebraica a Torino su questo argomento, una cosa interessante. Volevo intanto finire questo. Libertà per il ricco significherebbe miseria per il povero. Questi limiti non hanno nulla a che vedere con la natura. I limiti della natura riguardano il potere, riguardano ciò che noi abbiamo la possibilità di fare. We can do, scrive il Sarapsak in inglese. I limiti che Dio conferisce all'umanità riguardano invece l'etica, ciò che noi abbiamo il permesso di fare. We may do. Il dottor Lam parlava di know-how, vi ricordate? Evitare l'eccesso di potere. Il Rav Sacks parla della differenza fra possibilità di fare e permesso di fare. In italiano la parola potere ha tutti e due i significati. In inglese no. In inglese si distingue fra we can do e we may do. La nascita dell'imperativo morale, precetto, proibizione, devi, non devi, avviene nel momento stesso in cui l'Homo sapiens è in grado per la prima volta di comprendere che non c'è libertà senza responsabilità. La storia di Adamo ed Eva non è scienza primitiva, è un'affermazione elegante del primo principio dell'etica, ecco il primo atto, ovvero che la libertà genera un nuovo tipo di legge, diversa da quelle delle leggi scientifiche. Le leggi scientifiche descrivono, invece le leggi morali prescrivono. Le leggi scientifiche predicono ciò che accadrà in modo ineluttabile, le leggi morali ci dicono ciò che dovrebbe accadere. Solo un soggetto libero può comprendere una legge morale e solo un soggetto libero la può infrangere. Questo ci intima la Bibbia, non è mai senza conseguenze per le quali siamo responsabili. Infrangere una legge è assaggiare un frutto proibito e sapere di essere travalicati nel territorio chiamato male, per quanto indolore possano essere i primi passi. Inizialmente una persona può rimanere attratta dall'idea di travalicare determinati limiti. Alla fine però ne scopre le cattive conseguenze e ne parla. È precisamente questo che Adamo ed Eva sperimentano e negano nello stesso tempo. Essendo stati i primi a scoprire la libertà, sono anche i primi a provare ciò che Fromm chiamava la paura della libertà. La libertà fa paura proprio perché implica la responsabilità. È nello stesso tempo disagevole e confortevole vivere sotto la tutela e il potere di qualcun altro. Poter dire non è colpa mia, cercare la liberazione da un'altra parte. Sapere che ci sono leggi che si possono infrangere e per la cui infrazione si porta una colpa è l'esilio dall'Eden, la perdita dell'infanzia e dell'innocenza. Assumersi la responsabilità e non dire più è colpa di un altro. E questo non avviene mai senza dolore. Per questo la profondità e l'originalità della storia non derivano dal fatto che Adamo ed Eva hanno trasgredito, di rado la trasgressione è originale, bensì dall'introspezione nella psicodinamica dell'autoinganno. Il loro primo istinto è negare di aver agito in libertà del tutto. Essi negano la libertà, la responsabilità personale. Attraverso l'esempio negativo di Adamo ed Eva, i primi uomini imparano l'idea della responsabilità personale, cioè del fatto che dobbiamo, non possiamo dire, è colpa di qualcun altro, è stata lei. Vedremo poi la prossima volta come questo discorso andrà avanti con altri livelli della personalità, della responsabilità. Adamo e Eva ci insegnano, ex contrario, il primo livello dell'assunzione della responsabilità, che è la responsabilità verso noi stessi. Questo è il primo livello della responsabilità. Saper dire è colpa mia, in qualche modo devo riparare l'errore che ho fatto e non scaricarlo su qualcun altro. Lo stile, vedete, è molto particolare, effettivamente, molto ricco, parte ovviamente da fonti della tradizione nostra, confrontandole con modalità di pensiero moderno e contemporaneo, secondo me così di grande efficacia. Volevo concludere tornando brevemente sull'argomento della ricchezza e della povertà. I nostri maestri effettivamente dicono che la ricchezza, i beni materiali sono una prova per il povero che non li ha, ma sono anche una prova per il ricco che li ha. Voglio vedere come li adoperi. Vi raccontavo prima che ho fatto una lezione ai ragazzi della scuola media, alla scuola ebraica, media ebraica a Torino, su questo argomento, su richieste degli insegnanti. E mi hanno posto il seguente problema. Immaginiamo che ci siano due persone. Una invita l'altro al ristorante e le dice: io voglio godere dei beni di questo mondo, voglio andare al ristorante. E l'altro gli risponde: ma veramente? Viviamo in un periodo di crisi. Non mi sembra giusto, pur avendo i mezzi, non mi sembra giusto andare a passare una serata al ristorante quando c'è tanta gente che oggi non ha questa possibilità.
Anche se è cascere.
Partiamo dal presupposto che il ristorante sia cascere. Questo lo dico subito anche a noi, ovviamente. Il problema non è la coscienza del problema è la coscienza del ristorante, ma in questo caso evidentemente è una cosa diversa. È più un bella dama, ma come la caverò come un bella dama, ma come? È più un, diciamo, una responsabilità dell'uomo verso il prossimo che non la responsabilità dell'uomo verso Dio. La domanda che gli insegnanti mi hanno chiesto di porre ai ragazzi è: chi dei due ha ragione? Voi cosa dite?
Moralmente
tutti e due hanno ragione.
Ok, qual è la soluzione pratica? Perché tutti e due hanno ragione?
Perché uno vuole godere,
perché è giusto che uno no,
così, e l'altro perché dice che c'è crisi. Ma se c'è la crisi e lui se prendesse i soldi e li avrebbe per carità per i poveri, allora un'altra cosa. Però lui c'è la crisi, però non le usa.
Interessante. Il problema di fondo qual è? Abbiamo il diritto di adoperare la ricchezza di cui siamo depositari oppure no? Questo è il punto. Come?
Un certo punto senz'altro, perché
sennò
si diventa degli avaraggi.
Un po'
abbiamo
quello
diritto.
Quello che dicevamo prima, se
no non ci ricorderanno. Un po' abbiamo diritto, non si può più solo vivere. Può, non vivere
vita. No, ma è quello che non può permettere, quello che chiede a chi può permettere di essere invitato.
E quindi? Questo potrebbe essere poco dignitoso per lui, andare a chiedere.
Ognuno
il suo punto
di vista. Scusi, se smettiamo
tutti di
andare al ristorante, creiamo un nuovo povero,
un
ristoratore.
Bravo!
Ma io invece vorrei dire un'altra cosa. C'è scritto che si dà un quinto in beneficenza, non tutto.
La signora ci ricorda la halakha.
Allora
dobbiamo dare non più di un quinto in beneficenza, è già una bella misura. C'è chi dice anche un decimo addirittura, sarebbe già molto, perché altrimenti ci impoveriamo noi stessi. E la Torah non ci chiede questo. La Torah non ci chiede di sacrificare tutto per il posto.
No, solo un quinto.
Altrimenti diventiamo noi un fenomeno sociale. E quindi in ogni caso non abbiamo risolto il problema, l'abbiamo mai spostato. La soluzione è, secondo me, che chi ha la possibilità di andare al ristorante ci vada, inviti qualcuno che questa possibilità non ce l'ha, a mangiare insieme a lui al ristorante, e in questo modo non soltanto avrà aiutato il povero che mangia con lui, ma anche il ristoratore che altrimenti rimane senza lavoro e quindi si crea un terzo povero. Questa probabilmente è la soluzione ebraica del problema. Grazie a tutti.